Sì, è vero, pensavo sempre che ci fosse.
I titoli li facciamo dopo, li facciamo solo saluto.
Sì, perché
se no di qua dobbiamo tagliare, perché se ci mettiamo ognuno dei rappresentanti dopo... No, siccome io faccio dopo quando ci sarà la presentazione da parte di Sergio Dalla, allora lui dirà che interviene. Io faccio solo la presentatrice
generale.
Non ho visto il ritardo, speriamo.
Sì, lui lavorava in
sì,
dopodiché lui era
un'amica. Eh sì, è qualche mese che è cominciato. Questo incarico. Bello, molto interessante.
Interessante. È molto molto impegnativa. È stato una struttura, non solo adesso diciamo da Napoli un po' tutta, ma una struttura di eccellenza.
Sì, sì, no, infatti devo dire che ho scoperto il mondo. Ah, ok.
Allora con Tina abbiamo fatto un sacco di progetti con lui, anche di riorganizzazione.
Anche perché poi tieni conto. Nel senso, no, parla perché parlavamo di... Sì.
Buongiorno.
Ciao,
buongiorno.
Democratico. C'era la visione dell'amministrazione e poi l'ispirazione francese, nel senso che poi la sua idea era, non era tanto quella di fare, cioè il suo obiettivo un altro. Insieme questa cosa però si sposava, però si sposava anche con la matrice del
organizzata, certo, in un momento un po' difficile perché queste materie di inserimento di
uscire,
nel senso che comunque prendere una via di situazione, nel senso che poi questo si continua a governo si sposta di lì.
Il gruppo di ex allievi.
Faccio parte, noi volevamo fare con Rosario, avevamo proprio ipotizzato un rilancio della rete. Poi purtroppo è venuto a mancare, stavamo organizzando una serie di cose molto belle. Infatti noi abbiamo anche aderito come città metropolitana a Formez, proprio perché volevamo, diciamo, come dire, rilanciare questa rete, sì, che ormai non è più fatta da persone che devono acquisire esperienza, ma persone che hanno una grande esperienza.
Ah, una grande esperienza
da condividere.
Sì, possiamo andare, sono entrati? Se sono entrati sì. Cominciamo perché è tardi. Una capacità. Poi senti pochissimi numeri, io cosa, no, mi sento già di aver registrato. Possiamo andare, ok. Allora. Buongiorno, mi sentite? Poco.
No, ma non sono, ma puntare.
Così? Proviamo.
Sembrava.
Vediamo. Buongiorno, do il benvenuto a tutti voi presenti, relatori e ospiti partecipanti a questo incontro organizzato da Formez PA.
Per il Formez questo evento ha una duplice importanza. Oggi approfondiremo i temi e le questioni inerenti al reclutamento e la selezione del personale nella pubblica amministrazione e lo faremo ponendo al centro del nostro confronto un modello di intervento che è diventato un vero e proprio marchio di qualità del settore, il cosiddetto modello RIPAM. Ed oggi è anche l'occasione per ricordare Rosario Maiorano, nostro dirigente scomparso lo scorso gennaio, che del modello RIPAM è stato per anni un protagonista, con tratti indimenticabili di umanità, competenza e passione. Faremo tutto questo con l'aiuto di tanti protagonisti che hanno dato o stanno dando il loro contributo all'affermazione del modello RIPAM e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Dalla dottoressa Maria Barillà alla dottoressa Anna Capasso, il consigliere Antonio Naddeo, il dottor Pierciro Galeone, il dottor Antonio De Guglielmo, la dottoressa Spagnuolo, il dottor Sergio Talamo e tutti i dipendenti di Formez PA che sono impegnati nella realizzazione del progetto RIPAM e che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questo incontro. Infine, un saluto affettuoso va alla signora Laura Maiorano. Come sapete, poi, a seguito delle modifiche normative intervenute alla fine del 2017 con il decreto 75, a cui ha fatto seguito anche la recente direttiva numero 3 del 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, adottata lo scorso 24 aprile, contenente le linee guida sulle procedure concorsuali, è stata riorganizzata la materia del reclutamento nel pubblico impiego e in particolare sono state inserite specifiche disposizioni sulla realizzazione del concorso unico. Quest'ultimo, riprendendo testualmente la circolare numero 3 della ministra Madia, è una pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi ed uniformi. Il concorso unico è organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potendosi avvalere della commissione RIPAM e anche di personale messo a disposizione dall'associazione Formez PA. Il Formez quindi è chiamato a svolgere un ruolo rilevante, legittimato dalle sue esperienze sviluppate già maturate a sostegno della commissione RIPAM. Le selezioni realizzate a partire dal 1994 hanno infatti consentito di individuare, con modalità innovative, trasparenti ed efficaci, migliaia di dipendenti pubblici che sono sparsi in tutte le amministrazioni, sia centrali che territoriali, del nostro bel paese. L'esperienza consolidata di Formez PA viene adesso messa al servizio di tutte le amministrazioni che vorranno utilizzare l'opportunità offerta dalla nuova normativa, soprattutto per la realizzazione dei concorsi unici a livello territoriale. Ma quali sono le caratteristiche distintive del cosiddetto modello RIPAM e perché tale modello di intervento ha anticipato e resta tuttora coerente con i principi ispiratori della riforma del reclutamento dei dipendenti pubblici? Come è noto, il progetto RIPAM nasce nel 1990 come progetto strategico dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, con l'ambizione di riqualificare le pubbliche amministrazioni meridionali attraverso l'immissione nei loro organici di un elevato numero di tecnici e di funzionari specificatamente selezionati e formati allo scopo, il corso concorso. L'idea di fondo alla base del progetto era ed è che senza una crescita coerente del capitale umano non è possibile realizzare lo sviluppo della pubblica amministrazione. È stato in tal modo avviato e sperimentato un processo fortemente innovativo nel mercato del lavoro pubblico, basato su principi di trasparenza e rigore, qualità della selezione e costi contenuti. In particolare, RIPAM ha introdotto innovazioni orientate alla celerità ed economicità delle procedure concorsuali, sistemi di e-recruiting, quali la domanda di partecipazione online, l'autovalutazione dei titoli, l'accesso agli atti per via telematica, la diretta streaming delle prove, la pubblicazione preventiva dei quesiti delle prove preselettive e la correzione automatica dei test. Innovazioni che hanno impattato fortemente in maniera molto positiva sul sistema del reclutamento, essendo ormai diventate quasi di uso comune. RIPAM si è infine distinto per aver introdotto in Italia il corso concorso, che consente agli aspiranti funzionari di conseguire una preparazione adeguata e di essere operativi fin dal primo giorno negli uffici di destinazione. Non vi è dubbio, infatti, che il corso concorso costituisca una delle forme di selezione più efficaci per aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche. Questo perché il corso concorso recluta i candidati migliori, selezionandoli a partire dalle competenze e dalle conoscenze già possedute, agendo al contempo attraverso la formazione in direzione di un arricchimento e miglioramento di tali competenze, guardando le specifiche esigenze delle amministrazioni che li dovranno assumere. Nel complesso, dal 1994 al 2004, Formez ha gestito, sotto la supervisione della Commissione RIPAM, 9 bandi unici, tutti incentrati sulla formula del corso concorso, che hanno registrato più di 2.000 borse di studio assegnate, 1.076 posti banditi e 1.397 posti effettivamente assegnati. A questi si aggiungono i concorsi gestiti con le stesse procedure per varie amministrazioni centrali, quali ad esempio l'Agenzia per la Coesione, l'Autorità per i Lavori Pubblici, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per quelle locali, come la Regione Puglia e il Comune di Napoli, che hanno coinvolto oltre 1.200.000 candidati, consentendo l'ingresso di oltre 3.000 giovani nelle pubbliche amministrazioni deleganti. Anche la recente riforma dei concorsi pubblici ha individuato il modello RIPAM quale strumento in grado di realizzare gli obiettivi della riforma stessa, ovvero aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale pubblico. Con il coordinamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez sta rendendo operativo proprio in questi giorni il corso concorso unico per la Regione Basilicata, sono previste all'incirca quasi 400 borse di studio, e è in fase di start-up quello per la Regione Campania, dai numeri molto più elevati di quello della Basilicata. È di qualche giorno fa anche la stipula della convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per organizzare le procedure di reclutamento di più di 200 funzionari. Formez PA quindi è pronta a fare la sua parte e sarà sicuramente mia cura come commissario informare il nuovo ministro che verrà che siamo disponibili a condividere tutta la nostra esperienza in materia di lavoro pubblico e a mettere a disposizione il nostro patrimonio di conoscenze e di competenze, di donne e di uomini al servizio dello Stato, consapevoli e convinti della centralità del capitale umano nei processi di sviluppo e modernizzazione della pubblica amministrazione. Di uomini che anche quando hanno cessato la loro presenza terrena continuano ad essere nella squadra del Formez con il loro esempio e con il loro patrimonio di idee e di conoscenze che hanno contribuito a realizzare. Grazie Rosario, grazie a tutti i colleghi del Formez, grazie a tutti voi che prendete parte ai lavori di questo nostro convegno. Lascio la parola alla dottoressa Maria Barillà, che è il direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione e il Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche qualcosa di più che vi dirò dopo.
Grazie Luisa, grazie a tutti voi per essere qui presenti. E andando un po' controcorrente rispetto a quelli che sono gli argomenti in voga nei quotidiani degli ultimi anni e anche nei social network che privilegiano la trattazione di categorie quali i furbetti del cartellino, i fannulloni, oggi abbiamo il privilegio di parlare invece di un prototipo di lavoratore instancabile e potremmo, diciamo, proprio ispirandoci a questo lavoratore che è Rosario, declinare quello che è un decalogo delle caratteristiche di un lavoratore instancabile. Nell'elencare queste regole generali, ovviamente faccio riferimento a fatti di vita vissuta, a esperienze che ho effettivamente provato in questa attività lavorativa che abbiamo avuto nel corso degli ultimi 10 anni con Rosario. Ecco, Rosario era sempre presente sul posto di lavoro fin dalle prime ore del mattino e allungava la sua giornata fino alla tarda serata. aveva sempre la sua valigetta dietro, non riusciva mai a staccarsi da questa valigetta, e tante volte rispetto ad un problema che sorgeva nel corso delle riunioni, ma questa questione come la potremmo risolvere, lui quasi come Mary Poppins tirava fuori dalla sua valigetta il documento che diceva: guarda, questo l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già risolto, abbiamo tutta la documentazione completa, e quindi il problema in qualche modo alla fine si dissolveva. Il suo era sempre un passo veloce di chi non indugia in chiacchiere o perdite di tempo, perché lui interpretava il suo lavoro come una missione, come una sua ragione di vita. Rosario quindi comunicava azione, dinamismo, efficienza, aveva poi l'accortezza di minimizzare il carico di lavoro che a volte era al limite, diciamo, della sopportazione umana, e lui lo affrontava quotidianamente con passione, con abnegazione, e non si dimostrava mai contrito o scoraggiato. Il suo telefonino era sempre acceso ed era quindi sempre raggiungibile, dimostrando anche sotto questo aspetto una grande affidabilità. Rispondeva esaustivamente a stretto giro ad ogni mail, anche a quella inviata nell'orario più insolito. In sua assenza, l'organizzazione, tutti noi diciamo che ci troviamo a lavorare con lui, sembrava, diciamo, che avessimo una situazione di collasso, sarei quasi dire, perché sapeva rendersi effettivamente insostituibile, tant'è, diciamo, che anche nel riattivare quello che era, diciamo, il percorso della commissione RIPAM e del supporto che il Formez dava alla commissione RIPA, ma abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo. Aveva grandi qualità morali che trasparivano sia nelle relazioni istituzionali, ma anche con la comunità di vincitori idonei dei numerosi concorsi che ha seguito con successo e tempismo, come ha illustrato poc'anzi la dottoressa Calindro. Sapeva poi valorizzare l'attività della commissione RIPAM, contribuendo a creare una sorta di brand, quindi la metodologia effettivamente può considerarsi una delle migliori pratiche in materia di reclutamento. Quindi per certi aspetti lui ha avuto la capacità di attrarre col suo modo di fare, anche di stimolare le amministrazioni ad associarsi a questo brand, ed è stato un compito, se vogliamo, anche più difficile, più sfidante, mentre oggi per certi aspetti ci troviamo in una condizione diversa, proprio perché abbiamo una disciplina normativa che induce le amministrazioni, in alcuni casi le obbliga completamente, ad utilizzare questo brand. Quindi la differenza, diciamo, è che lui attirava a sé e noi in qualche modo ci ritroviamo a essere riferimento per le procedure di reclutamento in relazione a delle previsioni di legge che prevedono espressamente questo. Ecco, quindi, diciamo, mi piacerebbe considerare che esiste un decalogo del lavoratore instancabile, che è il decalogo di Rosario. Andiamo adesso agli aspetti che sono un po' più tecnici, a quelle che sono le novità in materia di reclutamento, come sono state introdotte dagli interventi che il Decreto Legislativo 75 ha operato sull'attesto unico sul pubblico impiego, e che li ritroviamo racchiuse, come ha detto la dottoressa Calindro, nella direttiva numero 3 del 24 aprile 2018, adottata appunto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. In effetti questo percorso, diciamo, di avvicinamento verso procedure che qualifichiamo come concorsi unici trova le sue radici già nel 2013 con l'intervento operato con il Decreto Legge 101. Ricordo che anche in quella fase, nella stesura delle disposizioni, c'è stata anche una intensa collaborazione con Rosario, e già il decreto legge 101, che rimane come norma extravagantes, diciamo, quindi fuori, avulsa dal testo unico, ma che è rilevante, prevedeva l'obbligo per le amministrazioni centrali di rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica, che a sua volta utilizza lo strumento della Commissione RIPAM e del Formez, per avviare procedure di reclutamento relative alla dirigenza e alle figure professionali comuni. Quindi possiamo già individuare che lo strumento del concorso unico si presta prevalentemente a reclutare professionalità che hanno una competenza professionale trasversale nelle pubbliche amministrazioni. Chiaramente il sistema oggi si integra pienamente con quello che è previsto dalle disposizioni sempre del testo unico in materia di programmazione dei fabbisogni, quindi noi dobbiamo immaginare che il sistema del reclutamento va di pari passo con quella che è l'attività di programmazione che le amministrazioni fanno per reclutare il nuovo personale e per operare assunzioni. Quindi nell'ambito di questa programmazione dei fabbisogni le amministrazioni dovrebbero avere la capacità di individuare quali sono le competenze e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni e rispetto a queste competenze distinguere se si tratta di competenze appunto che hanno un carattere generale, un carattere comune e trasversale e sotto questo aspetto quindi fare richiesta al Dipartimento di avviare le relative procedure oppure se hanno invece la caratteristica di essere professionalità specifiche che sono diciamo più calate alla realtà della singola amministrazione, quindi di difficile omogeneizzazione, in questa circostanza possono decidere di organizzare i concorsi autonomamente. Quindi abbiamo, diciamo, si instaura un meccanismo parallelo con le nuove disposizioni, un'attività che tendenzialmente deve andare verso l'aggregazione laddove possibile, un'attività che rimane comunque autonoma. Ma diciamo, come diceva la dottoressa Calindro, questo tipo di impostazione sicuramente è obbligatoria per le amministrazioni centrali e crea ovviamente una serie di riduzioni di costi perché anziché avere magari nel corso dell'anno n bandi di concorso che fanno capo a diverse amministrazioni avremo una sorta di bando unico diciamo nell'anno, questa è un po' la proiezione, e attraverso questo bando avviare quindi procedure a livello nazionale o anche procedure a livello regionale laddove risulta evidente ad esempio che c'è un certo numero di posti sufficiente che si concentra su un territorio diciamo coincidente appunto con quello regionale, poiché ovviamente potremmo immaginare ad esempio per quanto riguarda i ministeri che se c'è l'esigenza di reclutare funzionari per le prefetture piuttosto che per le sovrintendenze piuttosto che per quelli che sono gli uffici dell'ispettorato nazionale del lavoro, teoricamente la sommatoria di questi posti potrebbe diventare un concorso unico regionale rivolto alle amministrazioni centrali. Quindi questo per le amministrazioni centrali, tuttavia si voleva anche estendere questo modello anche perché diciamo reclutare con metodologie omogenee figure professionalità nelle pubbliche amministrazioni rappresenta anche uno strumento per rendere diciamo per elevare anche il livello di queste professionalità, quindi si è deciso col decreto legislativo 75 di estendere la possibilità anche a tutte le altre amministrazioni, quindi mi riferisco a regioni ed enti locali, la possibilità di aderire allo strumento del concorso unico. La differenza tra diciamo, questo diverso approccio, l'obbligatorietà per le amministrazioni centrali e la facoltà concessa a regioni ed enti locali scaturisce dal fatto che ovviamente il reclutamento è un aspetto che attiene all'organizzazione della pubblica amministrazione, organizzazione che secondo il titolo quinto della Costituzione rimane nell'autonomia di regioni ed enti locali, conseguentemente la legge dello Stato non poteva imporre un vincolo del concorso unico. Quindi quello che diciamo noi dobbiamo accettare maggiormente come sfida oggi è cercare di costruire un sistema, cioè di costruire o anzi di perpetuare diciamo questo modello del concorso RIPAM che diventi una garanzia per le pubbliche amministrazioni, quindi non andare a diciamo porci il problema di vincolarle ma di attrarle verso questa metodologia, quindi la cosa importante è mettere in piedi un servizio di questo tipo. E, questo diciamo a livello come dire, di riflesso di ambito soggettivo del concorso unico, tuttavia noi possiamo anche immaginare di elaborare attraverso diciamo strumenti più flessibili anche concorsi per professionalità differenziate cercando di radunare diciamo, nell'ambito di una fase propedeutica della procedura concorsuale quelle che possono essere le prove trasversali anche rispetto a queste diverse figure. Quindi in sostanza mentre potremmo avere, supponiamo, il bando di concorso per funzionario amministrativo che inizia dalla procedura di preselezione e si sviluppa diciamo, come procedura unica, potremmo poi invece avere concorsi riferiti a professionalità diverse, quindi un funzionario giuridico, un funzionario economico, piuttosto che magari anche un ingegnere. Rispetto a queste figure si potrebbe immaginare di aggregare alcune parti, ad esempio la procedura di preselezione, laddove fosse impostata su test prevalentemente attitudinali, conseguentemente il concorso, diciamo, poiché la preselezione è la fase in cui maggiormente si riduce anche il numero dei partecipanti, quindi potremmo immaginare appunto che in questa fase la preselezione è uguale per tutti e poi il concorso si declina in maniera differenziata proprio per andare a strutturare le prove in relazione, diciamo, alla professionalità che viene richiesta. Quindi lo strumento, diciamo, normativo si presta a varie forme di flessibilità. Tra quelli che sono gli obiettivi, diciamo, principali richiamati nella direttiva, è opportuno sottolineare quindi che in generale la procedura concorsuale è vero che deve rispettare tutte le regole di derivazione costituzionale legate all'imparzialità, legate alla trasparenza, ma dobbiamo sempre ricordare che dalla stessa Costituzione deriva anche il principio del merito nella selezione, quindi dobbiamo evitare di far sì che nel pedisseco rispetto di quella che è la procedura finalizzata a garantire imparzialità e trasparenza andiamo a sacrificare poi quello che è il merito. E sotto questo aspetto c'è una volontà anche di strutturare delle prove che piuttosto che andare a rilevare quelle che sono le conoscenze mnemoniche dei candidati, vada a rilevare le competenze, quindi tendenzialmente le prove dovranno strutturarsi sottoponendo ai candidati non un tema che tratti teoricamente, faccio una sintesi di quello che è il capitolo di un manuale giuridico, ma piuttosto che vada a trattare rispetto ad un caso concreto quali sono le possibili soluzioni del caso concreto, quindi un approccio più pratico, perché questo è quello di cui abbiamo bisogno. Oltretutto tutti quanti noi sappiamo oggi che nella pubblica amministrazione, chiamiamola anche coacervo, consentitemi questo termine, di disposizioni, molto spesso è difficile districarsi, quindi quello che caratterizza il bravo funzionario, il bravo manager, è proprio la capacità di riuscire a trovare una soluzione nell'ambito, diciamo, della complessità delle norme. E la direttiva individua anche ulteriori elementi, diciamo, importanti, quali il fatto di prestare attenzione anche alla selezione dei commissari che compongono appunto la commissione esaminatrice. Per una logica di imparzialità si prediligerà un sistema anche lì fondato sulla costituzione, diciamo, di soggetti che siano accreditati e rispetto ai quali poi l'individuazione avviene tramite sorteggio. Ci sono anche altre novità importanti che tendono anche a differenziare appunto le professionalità da reclutare, ad esempio il fatto di riconoscere semmai il dottorato di ricerca quale strumento per quale requisito di accesso per figure professionali più elevate. Abbiamo poi novità ulteriori che sono quelle collegate ad esempio anche alla maggiore agilità delle graduatorie, quindi evitare che alla fine del percorso concorsuale si abbia una graduatoria magari con un certo numero di vincitori e poi un numero infinito di idonei, con la conseguenza che si crea questo meccanismo di aspettativa degli idonei di essere assunti, e quindi si immagina appunto di arrivare magari a prevedere un limite massimo del 20% degli idonei. Quindi avrei ancora altre cose da dire, ma mi fanno segno che devo concludere. Vorrei dire quindi che il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche avvalendosi, diciamo, dell'esperienza pregressa che ha realizzato Rosario e tutti i suoi collaboratori, il Formez e quindi la Commissione RIPAM, lavoreranno attivamente con le amministrazioni per, diciamo, riuscire a raccogliere quelli che sono i loro bisogni e cercare di rispondere al meglio a tali bisogni. Grazie per l'attenzione.
grazie alla dottoressa Barillà, che è anche adesso è diventata presidente della commissione RIPAM, in cui è stato anche coinvolto il dottor Lino Castaldi, rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Vanno allora insieme alla dottoressa Perrotta del Ministero dell'Interno le più vive congratulazioni e un affettuoso in bocca al lupo e un buon lavoro. Grazie. Lascio la parola al dottor Talamo.
Bene, grazie a tutti, io sono Sergio Talamo, il nostro incontro prevede adesso un confronto tra autorevolissimi ospiti e conoscitori della materia di cui parliamo, ma anche, mi permetto di dire, soprattutto amici di Rosario e del Formez, oltre naturalmente a Valeria Spagnolo, che è coordinatrice dei programmi del Formez e dirigente dell'area RIPAM. Abbiamo il capo dipartimento affari regionali Antonio Naddeo, il direttore dell'IFEL Pier Ciro Galeone, la coordinatrice delle risorse umane, innovazione e qualità del Comune di Napoli Anna Capasso e l'ex docente e componente della commissione RIPAM professor De Guglielmo. E dopo questo confronto proietteremo un video che proverà a riportare Rosario fra di noi, poi io farò un breve ricordo e concluderà Laura, la moglie di Rosario, che ringrazio moltissimo di essere qui, l'ha già fatto la nostra commissaria, ed è particolarmente, sono particolarmente felice che sia proprio lei a concludere questa giornata, perché cioè, nella vita come nel lavoro certi fatti simbolici hanno una grande importanza. Comincio questo confronto, darei la parola ad Antonio Naddeo, capo dipartimento degli affari regionali, è stato a lungo capo dipartimento della funzione pubblica in tanti anni in cui abbiamo sviluppato questo programma. E noi abbiamo una traccia di lavoro che abbiamo elaborato con Valeria per i temi che sono sul tavolo, però naturalmente ognuno poi si...
Grazie. Grazie a Sergio Talamo che mi ha invitato quando mi ha chiamato per, e Valeria Spagnolo mi hanno chiamato per partecipare a questo seminario, incontro in ricordo di Rosario Majorano. Ho accettato con grande passione, perché come diceva Sergio Talamo, Rosario Majorano, oltre a essere un dirigente bravissimo e competente del Formez, col passare del tempo siamo diventati degli amici, e ricordo ancora le riunioni che facevamo a funzione pubblica. Qui c'è il prefetto Di Caprio, poi c'era un altro componente della ragioneria Ines Russo, e passavamo delle ore faticose, perché diciamo l'impegno della commissione RIPAM in relazione ai tanti corsi concorsi che erano stati attivati era diciamo importante, ma anche il prefetto Di Caprio lo può confermare, facevamo anche un po' di risate, insomma. Rosario era una persona che ricordo con grande affetto, perché nel lavoro che faceva ci metteva una grande passione, un impegno cristiano, perché lui era diciamo un salesiano importante, aveva diciamo incarichi importanti, e applicava i suoi principi cristiani proprio nell'attività lavorativa, che alle volte mal si conciliavano con gli aspetti giuridici di un concorso pubblico. Però devo dire che quella passione che lui metteva ci ha segnato a tutti, sai, nella vita professionale di ognuno di noi incontriamo tante persone, alcune di queste persone ci segnano, no? nella formazione, nell'impegno e tutto quanto. Rosario Majorano per me è stato una di quelle persone, cioè che mi ha effettivamente colpito moltissimo e mi ha insegnato tante cose. Molte volte sei al vertice di una struttura, ma poi conosci delle persone che in realtà ti danno molto di più di quello che uno si aspetti, no? E la commissione RIPAM è nata, mi piace ricordare anche un'altra cosa di una persona che non c'è più, perché la commissione RIPAM, questo strumento per i concorsi pubblici nella pubblica amministrazione, è nata con un'altra importante persona che è scomparsa, è il capo dipartimento della funzione pubblica di allora, Ubaldo Poti. Noi più volte abbiamo ricordato nell'ambito del forum PA e, diciamo, la figura di Ubaldo Poti, e Ubaldo Poti è uno degli autori, no? della creazione della commissione RIPAM, e Rosario Majorano è stato un attento diciamo, attuatore di quelle idee che erano di Ubaldo Poti. Devo dire, idee, parliamo della fine degli anni 90, e che secondo me sono ancora attuali in relazione agli strumenti che sono stati utilizzati per il concorso pubblico. E mi giova ricordare anche il presidente pro tempore Carlo Falman, che molto ha sostenuto l'attività di RIPAM nell'ambito della pubblica amministrazione. Io non voglio entrare tanto nel merito del Maria Barillà, ha già indicato un po' quali sono tutti i temi che riguardano i concorsi, c'è una direttiva, linee guida che sono state attivate, perciò non voglio entrare in questa. Vi racconto solo alcuni episodi, alcuni aneddoti che abbiamo in qualche modo condiviso con Rosario Maiorano, ma soprattutto per far capire l'importanza di quel tipo di strumento che era RIPAM, che non era solo semplicemente un qualcosa per semplificare le procedure concorsuali, ma è nato RIPAM per fornire soprattutto agli enti locali, agli enti piccoli, personale qualificato, selezionare il personale, formarlo e darlo già preparato a questi enti che avevano grande difficoltà nel fare i concorsi pubblici. Perciò il merito di RIPAM, oltre ad essere, poi Rosario ci aveva tantissime idee, era veramente un vulcano, ogni volta che veniva ti proponeva 10.000 cose che era difficile cercare di trattenerlo, no? Avevo inventato questo, facciamo questo, e soprattutto ha dato il meglio di sé in un concorso che abbiamo fatto col Comune di Napoli, un concorso che si è concluso nell'arco di un anno da quando è stato bandito il bando di concorso per varie figure professionali a quando sono stati assunti i primi funzionari al Comune di Napoli, è trascorso solo ed esclusivamente un anno. Io ricordo che contemporaneamente partì un bando di concorso per il Comune di Roma e questi del Comune di Roma sono stati assunti ultimamente, mi sembra di capire, non perché non si sono rivolti al Formez e al progetto RIPA, ma hanno seguito un'altra strada. Però mi vanto di aver partecipato a quel tipo di concorso insieme alla Commissione RIPA, insieme al Formez, che in un anno si è conclusa. I partecipanti furono tantissimi, e una cosa, quanti adesso? 112.000, perciò riuscire a svolgere una procedura concorsuale per 112.000 persone che hanno partecipato, adesso mi ricordo dove, a Napoli, fu una cosa, alla mostra d'oltremare, e avere l'assunzione alla fine di quell'anno è stato veramente un esempio, diciamo, virtuoso all'interno della pubblica amministrazione. 7-8 profili, difatti era una cosa, è stata una corsa contro il tempo, ma ha fatto tutto con grande professionalità, con grande efficienza, e devo dire con Rosario è stato determinante, perché con Rosario c'era un rapporto di fiducia in tutto quello che lui faceva, perché nel lavoro di responsabilità che può avere un capo dipartimento, che può avere un presidente della commissione, che può avere la commissione, chi lo attua è una figura fondamentale, la velocità nell'eseguire e l'efficienza nell'attuare quella procedura concorsuale era il grande rapporto di fiducia che c'era in Rosario Maiorano. Perciò tutto quello che veniva attuato da Maiorano per noi era sinonimo, lo può dire anche qui il prefetto di Capo, di grande, diciamo, fiducia e di grande efficienza. Lui aveva, e vi racconto solo questo e poi chiudo, lui aveva un rapporto quasi diretto, non dico con tutti e 112.000 partecipanti al concorso, però quando si trattava di, diciamo, individuare le figure per vari motivi, che c'erano delle eccezioni di esclusione dalla prova orale, mi ricordo nelle discussioni che facevamo con Maiorano, allora c'era qualcuno che la documentazione non era completa e al nostro dire questa persona va esclusa, lui incominciava a dire no, ma questo c'ha figli, questo c'ha problemi con la casa, non lavora. E allora ogni volta poi dicevo, ma Rosario, ma come li conosci questi? Perché dalla documentazione non è che risulta tutto questo. No, ma li ho sentiti, loro chiamano, io li chiamo. Io immaginavo che nel suo telefonino ci fossero tutti i numeri di telefono dei partecipanti al concorso. Perciò lui aveva questo aspetto umano nella figura da dirigente pubblico, che secondo me ci dovrebbe essere, ecco quello che mi ha insegnato Rosario Maiorano, perché non solo sono le norme, poi ovviamente noi cercavamo di ricondurlo alla diciamo, all'aspetto giuridico, e perciò in qualche modo dovevamo effettivamente escludere delle persone che avevano poi problemi. Ecco, l'aspetto umano di Rosario Maiorano unito alla grande competenza è una cosa che mi ha segnato per sempre, è una cosa che mi porterò sempre, sempre dentro, e mi auguro, sono sicuro di questo, che Valeria Spagnolo, che ha preso, diciamo, in mano il progetto Rima pro tempore, sempre tutti pro tempore, in un modo o nell'altro, no, lo possa proseguire, perché quella del concorso unico, poi, perché RIPAM è un po' il prototipo del concorso unico che Maria Barillà ha spiegato un po' nelle norme che si sono attuate, secondo me è quello che raggiunge sicuramente una migliore trasparenza all'interno del reclutamento delle pubbliche amministrazioni, aiuta soprattutto gli enti locali ad avere figure professionali che se no altrimenti costerebbero grande fatica e soldi per attuare questi concorsi. E l'invenzione di RIPAM poi qual è stata? È stata istituire una commissione, che è quella interministeriale, composta dal capo dipartimento della funzione pubblica oppure da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero degli Interni e da un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, e l'ente attuatore della procedura concorsuale, il Formez, e questo secondo me è stato una grande invenzione, perché ha evitato il proliferare di commissioni, no? C'è una commissione che decide un po' come va svolto il concorso, tutto quanto. Poi ci sono delle commissioni esaminatrici sui singoli settori dove vengono fatti i concorsi. Ecco, mi auguro che questa esperienza, che ormai è lunga di quasi una ventina d'anni, possa proseguire, e soprattutto legare il concorso al corso che viene fatto per formare le persone, per dare delle persone già formate alle pubbliche amministrazioni. Questo è un aspetto, diciamo, fondamentale, che caratterizza molto il processo di formazione del concorso RIPA. Vi ringrazio e un ricordo a Rosario Maiorano con grande affetto.
Quindi Antonio dice che Rosario gli ha insegnato qualcosa che gli resterà per sempre. Penso che una frase più bella di questa. E io ringrazio veramente, rivelarvi che tutti coloro che abbiamo invitato a questo tavolo, noi non abbiamo deciso di non invitare come relatori presidenti e direttori generali per non fare scelte arbitrarie nel lungo periodo in cui Rosario è stato al Formez, ma tutti coloro che abbiamo invitato hanno detto grazie, è un onore per me. Questa è una cosa che veramente per me è significativa più di tutte, perché non è tanto un venire a fare, ma quasi una gratificazione poter essere in questa giornata. Do la parola adesso al professor De Guglielmo, ex docente, componente commissione RIPAM.
Quando mi hanno telefonato per dirmi se volevo partecipare a questo incontro, è stato assolutamente naturale dire: sono lietissimo di venire, sono felice di essere qui, ma non tanto per portarvi elementi di conoscenza particolarmente pregiati, ma quanto soltanto per testimoniare l'affetto e la stima per una persona che ha dato a me, come diceva Antonio Naddeo, moltissimo, con la sua umanità, con la sua coerenza, con la sua semplicità e con la sua testardaggine di seguire le idee e il progetto. Vorrei soltanto portare un piccolo contributo. Nella vita ho fatto il segretario comunale per 41 anni e ho potuto sperimentare sotto varie realtà, sotto varie latitudini, al sud, al centro, al nord, una difficoltà e un problema che affliggeva tutte le amministrazioni, quello di avere la selezione del personale competente per alcuni ruoli, soprattutto più significativi. Ecco, il progetto RIPAM, per l'esperienza che io ne ho fatta, avendo seguito tutti i bandi, tranne il primo, per i bandi per la G7 e la G8 in particolare, di cui sono stato anche sempre componente della commissione giudicatrice finale, ho potuto verificare che l'aspetto più significativo di questo progetto era appunto la capacità dimostrata, e tra l'altro attestata in documenti e in indagine, quella fatta dal Censis di valutazione del progetto RIPAM, la capacità di incidere profondamente sulla realtà degli enti a cui veniva assegnato queste persone. E quindi sulla doppio binario del reclutamento e della formazione, il progetto RIPAM è stato significativo, soprattutto perché è stato capace di fornire agli enti locali che hanno aderito al progetto del personale qualificato, oltre ad essere scelto su una platea estremamente più ampia di quello che poteva essere il concorso per ogni singolo ente. Ora, immaginare che l'attività del Formez, partendo da una realtà di questo tipo, venga ridotto al solo reclutamento, francamente mi fa un po', mi lascia dell'amaro in bocca, perché l'aspetto fondamentale del RIPAM è stato quello di selezionare e formare dei funzionari, dei dipendenti pubblici di qualità. Ve lo dico con un esempio semplicissimo. In occasione del concorso di reclutamento fatto nella forma di corso-concorso per segretario comunale, il COA2, il docente di riferimento era Pietro Barrera, si accorse Pietro, che mi conosceva, che ben 9 dei 22 componenti il corso erano ex RIPAM. Questo come conferma che una metodologia ed un lavoro fatto aveva portato ai suoi frutti. Ora io mi rendo conto che le cose evolvono e che la formazione ha dei costi e che oggi è difficile affrontare. Però io ritengo che se dovessi dire quale esperienza salviamo del progetto RIPAM, bisognerebbe salvare la parte relativa alla formazione, che ha ancora degli epigoni nella rete RIPAM. Io spero, e sono abbastanza pessimista del fatto che la mancanza della personalità aggregante di Rosario non deporrà a favore, però se la rete RIPAM riprendesse un minimo di attività sarebbe un fatto molto positivo, e credo che il nostro Rosario Maiorana sarebbe estremamente contento. Grazie.
Pierciro.
Sì. Grazie. No. Grazie dell'invito, è una bella occasione per ricordare Rosario, col quale ho lavorato, insomma, mi sembra 5 anni quando eravamo ragazzi, ma no, ragazzi no, ma insomma più giovani, all'inizio del progetto RIPA. Quindi insomma, sono molto contento qui per ricordare le cose che mi ha insegnato, e poi anche per rivedere tante persone del Formez, del dipartimento, vedo là c'è il prefetto Trovato, insomma tante facce con le quali abbiamo fatto un percorso di strada insieme, cercando di fare qualcosa di utile per questo paese. E il progetto RIPA, vi ricordo un po' come è nato, ma per un motivo, per far capire le ambizioni, la portata, può servirci anche per fare qualche riflessione sul presente. L'idea nasce nel 1989, questo nasce nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'obiettivo è quello di inserire 10.000 funzionari nelle regioni e negli enti locali attraverso lo strumento del corso concorso. Insieme a questo, nel progetto originario c'era anche un'attività di aggiornamento del personale già in servizio, affinché fosse l'intera amministrazione a trasformarsi. Per darvi le dimensioni, nel 91, quando viene approvata la delibera CIPE di finanziamento, finanzia il progetto per 5 anni, per i primi 3 anni la cifra era di 493 miliardi, per la seconda di 516, insomma complessivamente quasi 1000 miliardi vengono stanziati per la realizzazione di questo intervento. Lo dico perché l'intervento in qualche modo riguarda la pubblica amministrazione, ma l'obiettivo non è la pubblica amministrazione. L'idea era che attraverso la riqualificazione della pubblica amministrazione fosse possibile sviluppare una parte del paese. Quindi nasce con queste dimensioni e queste ambizioni. Lo dico anche, in origine non era solo il Formez a doverlo realizzare, perché uno sbarco in Normandia di queste dimensioni era difficile, e c'era un consorzio costituito certo dal Formez, dall'IRI, dall'ENI, dal CNR e dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, insomma erano le principali infrastrutture nazionali che si mobilitavano per questa iniziativa. Naturalmente quando parte il progetto RIPAM finisce l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, quindi la cosa viene rivista, il progetto viene ridimensionato, ma tenete conto che allora, anche perché quando partì nel 93 fu anche la prima volta che utilizzavamo il Fondo Sociale Europeo per la formazione professionale in campo pubblico, perché prima non si poteva fare, era comunque un progetto, non ricordo, ma insomma quotava sopra 100 milioni di euro. Quindi dimensioni forti e una grande spinta. Ha ragione di Guglielmo, la cosa fu immaginata come un processo integrato, cioè selezioni nazionali che riguardavano gli enti locali, per avere a disposizione un bacino che fosse il bacino dei migliori, per riuscire a raggiungere le vocazioni più forti. Un'attività di selezione che proprio per quei numeri si avvalse, eravamo fra i primi, delle preselezioni automatiche, i test, eccetera. Poi un percorso di ammissione al corso, un corso di formazione che durava qualche mese, era un corso lungo. E sul quale anche mi ricordo che ci esercitammo, non tanto io, ma chi c'era Maria Rosa Casuale, Nicoletta Bevilacqua, si esercitarono, insomma faticarono per cercare di introdurre quello che di più nuovo c'era nei processi di formazione degli adulti. Una cosa, ma ci ho pensato l'altra volta quando è morto Luigi Bobbio, perché per esempio con Luigi Bobbio fu realizzata forse la prima e grande raccolta di casi di studio sulle pubbliche amministrazioni italiane che potevano essere utilizzate anche a livello didattico. Fino allora si usavano casi inglesi o casi statunitensi, quindi una cosa molto, un'occasione anche di far cose nuove, che era un gran divertimento, diciamo la verità, si faticava ma ci si divertiva anche. E poi l'esame finale, e poi i ragazzi sceglievano in ordine di graduatoria la loro destinazione. Questo era l'impianto. Naturalmente fu un impianto fatto senza leggi. Perché oggi, diciamo, fra i punti di forza adesso è che abbiamo una legislazione robusta, nel senso che il corso concorso per i comuni non c'era scritto da nessuna parte. Quindi allora il comune diceva: ma dove sta scritto? Ma quindi, diciamo, fu montato in via amministrativa con quello che ci avevamo a disposizione. Mi ricordo che il primo RIPAN, tu non c'eri, ma il primo RIPAN noi non facemmo un unico bando, facemmo tanti bandi per ogni figura professionale, lo facemmo in qualche modo per prudenza, perché per offrire meno spazio impugnativo e sospensivo, cioè vabbè, ce ne piglieranno 2-3, ma con gli altri andiamo avanti. Quindi quando si partì grandi dimensioni, ma insomma in un modo un po' di questo, un po' empirico, e d'altra parte le cose nella realtà solo empiricamente si possono fare. E dunque, ecco, l'obiettivo di RIPAM però, ancora una volta, non era neanche quello di formare le persone. L'idea, questa è l'idea di Domenico Argento, che è stato un po', diciamo, l'inventore, che è una straordinaria figura di innovatore, era quella di creare dei corpi amministrativi. L'idea era quella che soprattutto il Mezzogiorno d'Italia a livello locale avesse bisogno di corpi professionali pubblici, cioè di persone selezionate e formate che sentivano che la loro legittimazione veniva da quello che sapevano fare, in qualche modo che non dovessero niente a nessuno, e che potessero quindi, che erano stati selezionati in questo modo, che erano stati formati insieme, che continuavano a sentirsi. Per questo è importante anche, diciamo, il lavoro anche di Rosario sulla rete, sì certo, era fatto anche in questo quadro, nel quadro di costruire un corpo professionale che fosse in grado in qualche modo di dare un contributo alla modernizzazione delle amministrazioni e del paese. E qui c'era questa un po' alla francese di Domenico Argento. ma Ripa insegna anche il passaggio del Formes dall'intervento straordinario a nuovi compiti nel 93, quindi il fatto che si dedica su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto al settore pubblico. Però Riban conserva anche la matrice originaria del Formez, questo lo dico ai colleghi, alcuni sono giovani, la matrice originaria del Formez, che il Formez nell'intervento straordinario del Mezzogiorno, che era caratterizzato soprattutto per investimenti in infrastrutture e incentivi, insomma in investimenti in capitale, capitale fisico, capitale finanziario, rappresenta la novità di un investimento in capitale umano. Secondo l'idea che lo sviluppo, se non te lo fai da solo, non te lo fa nessuno. Qui c'era l'idea, come dire, dell'altra Svimez, cioè, Saraceno era la parte preponderante, qui c'era quella di un geniale intellettuale pratico che è stato Giorgio Ceriani Sebregondi. L'idea del Formez nasce da quella matrice, lo sviluppo è solo autosviluppo. In quel quadro l'IPAM è un grande investimento sulle persone, innanzitutto sulle persone e sulla loro capacità appunto di farsi carico dei problemi del territorio e di produrlo questo sviluppo. Questo passaggio, il Formez in qualche modo c'ha dentro questo suo carattere, come posso dire, di umanesimo modernizzatore, cioè di una modernizzazione attraverso le persone. E qui vengo a Rosario, perché Rosario era questo, Rosario era un personaggio di questa natura, era un umanista modernizzatore, lo era anche nella sua storia personale, nella sua formazione. Quando stava lì, cioè lì che aggiustava le carte, cioè, lo faceva perché si potesse fare il concorso, ma lo faceva perché poi si potessero essere selezionate le persone in gamba e poi venissero formate e poi migliorassero l'amministrazione, perché migliorassero le comunità e il paese. Questa cosa gli era chiarissima, lo vedevo, ve lo dico io perché ne parlavamo, ma si vede anche nelle cose che ci ha lasciato scritte. Un umanista modernizzatore, modernizzare il Mezzogiorno attraverso le persone. Un'altra cosa io mi sono chiesto, allora lui aveva una grande attenzione alle persone, tante volte glielo dicevamo sempre, vabbè, Antonio, cioè nel senso che stava lì, perdeva un sacco di tempo, soprattutto su questi candidati che la graduatoria scorreva, non scorreva, eccetera. Beh, guardate, non lo faceva solo perché era un uomo buono, lì c'era un'idea di amministrazione. Rosario in quel momento si sentiva colui che accoglie nell'ambito dell'amministrazione il nuovo venuto, il novizio, e che capisce che l'impressione che darà l'amministrazione in quel momento segnerà per sempre quella persona, e che se quella persona troverà gente attenta, che è trasparente, che gli fornisce informazioni, quel ragazzo entrerà nell'amministrazione con quell'idea. Quella cosa è più importante di tante norme di legge, di tante procedure, di tanti test. C'era questo carattere formidabile in lui, questa capacità di star piegato sulle cose, perché è vero, avete ragione, è un uomo instancabile, ma vedeva lungo. Io non vorrei essere troppo intellettuale su questo, ve lo dico perché Mimmo Argento, lo dicevo prima a Valeria, si divertiva, faceva lo stalinista, un po' lui era comunista, no? Però lì proprio forzava, faceva lo stalinista e ci prendeva in giro, perché, e poi ci contrapponeva, perché appunto Rosario era, diciamo, salesiano, mentre io sono stato tirato su dai padri gesuiti, e quindi ci metteva sempre in contrapposizione, quindi questo tema qua, gesuiti salesiani, era diventata un po' una barzelletta, no? Quando lo vedevo che si affannava, io gli facevo sempre questa cosa, dicevo, poi, lo sa, fai correre la palla, che poi lui è un calciatore bravo, eccetera, eccetera, e lui mi guardava come cioè, che ci fosse qualcuno a cui posso passarla, perché sai, poi questo era, cioè, se non se la veniva a prendere nessuno. Io questo ci ho visto molto del suo essere salesiano, ma ve lo dico ma in modo profondo, perché ormai questo è chiarissimo, anche gli storici l'hanno appurato. Tenete conto che Don Bosco e i salesiani sono stati fra i principali protagonisti della modernizzazione di questo paese. Questo paese è diventato un paese di contadini, si è trasformato in un paese industriale. Ecco, fra i protagonisti di questo passaggio non facile, avvenuto molto velocemente, è stato soprattutto fra i protagonisti c'è stato sicuramente Don Bosco e il movimento salesiano. Anche questo è il carattere, ecco, io almeno ripeto, io l'ho sempre visto così, fino a, anche quando lo rincontravo, le cose che diceva. Beh, adesso, oggi che si fa? Allora, io quello che voglio dirvi è solo questo, ci avete delle grandi occasioni, adesso devo dire la verità, abbiamo di fronte esigenze fortissime, perché l'amministrazione è vecchia, è stanca e probabilmente ci avrà naturalmente un processo di rinnovamento. Abbiamo questa volta, sì, onestamente, adesso una legislazione, un quadro regolativo che è robusto, solido, insomma, nel quale ci si può muovere bene. Il Formez e RIPAM è un giacimento di innovazione, non c'è una cosa che non sia in quei documenti che il Formez non abbia già fatto, provato, compresi gli errori, per cui sa anche là dove si può sbagliare. Il problema che abbiamo, secondo me, che è un po' la frammentazione. Io lo so che stando da fuori è facile dirlo, però vorrei dirvi, pensate in grande. Perciò vi ho ricordato il primo RIPAM, perché se si vogliono fare dei cambiamenti è difficile farlo nella frammentazione, nei mille rivoli che si disperdono. Mi direte che queste non sono decisioni che competono all'ente attuatore, io mi rendo conto, però anche dal punto di vista della proposta, la stagione che ci aspetta è una stagione dalla quale l'amministrazione italiana esce sfiancata dalle politiche di consolidamento, per cui anche le innovazioni precedenti, che sono molto forti, pensate all'armonizzazione contabile, a nuove norme sulle partecipate, raggiungono un'amministrazione in queste condizioni. Ora, una situazione del genere va risolta prendendolo anche di petto, cioè, o in un progetto paese, non dico lo possa far solo il Formez, non dico, però questo è in qualche modo una accettare una sfida e combatterla con la possibilità di avere un qualche impatto. Io il rischio che vedo è invece quell'altro, quello di fare un'attività importantissima, fondamentale, ma molto sminuzzata, che poi non riesce a dare un impatto e non viene riconosciuta, non diventa un punto di accumulazione e di spinta. Che vi devo dire? Grazie di avermi invitato, spero di rivedervi.
Grazie davvero Pierciro. Adesso la parola ad Anna Capasso, coordinatrice risorse umane, innovazione e qualità Comune di Napoli, ma ex allieva RIPAM soprattutto, città metropolitana di Napoli, ma anche soprattutto ex allieva RIPAM, sì, in questa sede, vero?
Sicuramente. Io mi sento sempre ex allieva RIPAM perché non sarei mai entrata nella pubblica amministrazione se non fossi venuta casualmente in contatto con il progetto RIPAM, perché ero orientata a tutto un altro percorso. Sono laureata in scienze economiche e bancarie all'Università di Siena ed ero orientata a fare un percorso professionale di tutt'altro tipo. Ho partecipato per caso ad un concorso insieme a un mio cugino, al concorso RIPAM per funzionari economico-finanziari, al secondo. E diciamo contro ogni aspettativa, perché veramente non avevo nessuna preparazione sulla pubblica amministrazione, ho superato le selezioni e ho voluto sperimentare questo percorso che per me era assolutamente impensabile quando studiavo. E a dire la verità, io penso di essere la testimonianza vivente del valore del RIPAM, perché non avevo nessuna competenza in materia di pubblica amministrazione, non la conoscevo e non avevo una particolare attenzione alla pubblica amministrazione. Quindi tutto quello che poi ho fatto nella vita professionale lo debbo proprio all'imprinting del RIPAM. E tra l'altro qui ci sono tanti di quelli che sono stati i miei docenti, anche la professoressa Spagnolo è stata una mia docente, io mi ricordo di lei con tutti gli allievi che ha avuto sicuramente non se li potrà ricordare tutti, ma è stato un corso di 1000 ore che ci ha dato una formazione che poi a me è servita per fare tutto quello che ho fatto nella carriera professionale, che rispetto al mio punto di partenza è tantissimo, potrà sembrare poco, ma per me è stato tantissimo. E anche perché ho superato dopo appena 5 anni un concorso per dirigente, avendo la formazione del Formez, perché non avevo altro, il bagaglio del RIPAM, però soprattutto quello che mi sostiene nella mia vita professionale è quello che diceva Pierciro, quella cosa importantissima, il fatto di essere entrati nella pubblica amministrazione solo ed esclusivamente con la propria capacità come impatto e poi con le competenze che abbiamo acquisito grazie al grandissimo lavoro del Formez. Cioè il progetto RIPAM è stato un progetto, secondo me, di fortissima innovazione, di fortissimo impatto vero, perché abbiamo innervato moltissime amministrazioni pubbliche. Io sono solo una dei tanti, ma ho tantissimi colleghi che hanno fatto una carriera splendida in tante altre amministrazioni. Qui abbiamo un collega e un amico carissimo, Alessandro Fiore, che sta facendo una splendida carriera nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma ne abbiamo tanti colleghi e amici che sono in tutti gli enti. Quindi io credo moltissimo nel progetto RIPAM e credo che proprio oggi ci sia bisogno di fare una ripartenza per noi che lavoriamo nella pubblica amministrazione, perché usciamo massacrati, secondo me, da anni nei quali il nostro ruolo è stato purtroppo difficile da reggere. per tutte le contingenze anche esterne, per tutti una serie di motivi che non potrebbero essere raccolti in un intervento così breve come il mio. Però io penso che abbiamo bisogno di tutto quello che è stato il progetto RIPAM e che abbiamo bisogno di coltivare la grande eredità che ci lasciano persone come Rosario Maiorano, che è un'eredità innanzitutto morale, un'eredità di integrità. È stata una persona di grandissimo spessore morale senza essere mai un moralista, non l'ho mai sentito giudicare le persone, l'ho sempre sentito aiutare, sempre sentito dare una parola di conforto, sempre sentito parole buone su tutti, non gli ho mai sentito pronunciare un giudizio tagliente. E questa è una qualità, io con Rosario condivido anche un passato da ex allieva salesiana e la sua fede incrollabile è stata una cosa che ha portato anche nel lavoro. E mi sto commuovendo un po', quindi magari preferisco lasciare la parola ad altri.
Bene, Valeria, coordinatrice dei programmi Formez e dirigente dell'area RIPAM, Valeria Spagnolo.
Ora, grazie. Quando dicevo prima dirigente pro tempore è perché mi auguro che, come dire, abbastanza presto l'area RIPAM, che peraltro diciamo nelle scorse settimane su impulso del commissario a cui abbiamo dato diciamo caratteristiche anche diverse, diciamo un po' più strutturate nell'ambito della nostra organizzazione, riesca ad avere diciamo rapidamente un dirigente a tempo pieno, perché è assolutamente indispensabile che un'area così, così importante e così significativa per Formez, come peraltro è emerso da tutti gli interventi che ci sono stati fino adesso, abbia qualcuno che ne possa avere diciamo cura con tempi e modalità sicuramente diciamo migliori delle mie. Io diciamo una buona parte delle cose che volevo dire sono state già dette e le dirò molto rapidamente. Mi sembra che si possa dire senza alcuna retorica che diciamo parlare di RIPAM è come dire parlare della storia dei concorsi pubblici nel nostro paese almeno negli ultimi 25 anni, perché diciamo l'esperienza di RIPAM, l'esperienza diciamo che è stata fatta con questo progetto, che è stato, come diceva Galeone, molto più che un progetto, nato come progetto, ma che poi diciamo è diventato diciamo un modo di fare concorsi, è stato diciamo il promotore, l'acceleratore, il diffusore di processi di innovazione per quanto riguarda diciamo il reclutamento, ma non solo, anche diciamo l'approccio alla pubblica amministrazione. Diciamo un'esperienza iniziata con una sconfitta, peraltro, che sembrava, come dire, poterla affossare definitivamente nel 94, eppure ecco proprio diciamo la forza di quell'idea che c'era dietro, cioè di innovare profondamente attraverso il reclutamento, cercare di innovare profondamente il sistema delle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno, ha dimostrato, come dire, una tenacia e una perseveranza che poi nel corso degli anni hanno anche prodotto risultati molto molto significative. Ecco, a me sembra che diciamo le principali sfide che il progetto si era posto a metà degli anni 90, quando di fatto è partito, insomma è vero, è stato diciamo era stato pensato qualche anno prima, e sono ancora quelle che si trova ad affrontare oggi, seppure auspicabilmente con strumenti più robusti, che erano quelli, e anche questo diciamo l'ha detto la dottoressa Barillà, l'ha detto il dottor Galeone, che era quello di evitare la frantumazione, cioè di mettere insieme sostanzialmente sul tema del reclutamento le amministrazioni per avere processi di selezione di qualità, che significano non solo più trasparenti, e su questo credo che effettivamente diciamo si siano fatti in questi anni molti molti significativi passi avanti, ma sicuramente diciamo più efficienti e più efficaci, cioè di avere il reclutamento come una leva effettiva di cambiamento, e questo non può che essere non può che essere attraverso processi che, come dire, ragionano su come reclutare prima e su come devono essere diciamo le persone da reclutare durante e immediatamente dopo il processo di selezione. Ecco appunto diciamo oggi questa esperienza diciamo che come dire insomma in maniera un po' probabilmente eccessivamente sintetica, chiamiamo RIPAM, perché è ovviamente c'ha dentro la commissione interministeriale col suo ruolo, l'ente attuatore, come si diceva, diciamo il Formez col suo ruolo, non è più in progetto, trova forza proprio la, diciamo questa, questo ripensamento, questa centralizzazione positiva, possiamo dire, delle procedure, trova forza in delle norme di legge e in delle linee guida. E giustamente la dottoressa Barilla metteva insieme, come dire, le linee guida sulla pianificazione dei fabbisogni con quelli del reclutamento, perché sono due pezzi che devono andare necessariamente insieme e da cui derivano anche poi la necessità di continuare ad innovare, a pensare fare effettivamente, come diciamo fare meglio i concorsi pubblici, perché diciamo ragionare sulla pianificazione dei fabbisogni in termini strategici, quindi non più di mera sostituzione, diciamo, del personale cessato, significa ragionare sui profili, non più, come diceva uno studio che Rosario promosse con la Bocconi anni fa, non più ragionare, come dire, avendo come riferimento le carriere ma le posizioni. Avere come riferimento le posizioni significa, diciamo, avere, ragionare, riflettere su che cosa le persone devono essere, saper fare e quali capacità devono avere per coprire quelle posizioni. Quindi bisogna ripensare in maniera, diciamo, seria e profonda ai contenuti, alle modalità e ai contenuti, diciamo, per portare avanti le procedure di selezione. E qui vengo e concludo rapidamente, diciamo, al ruolo che può svolgere Formez S.p.A. Diciamo oggi, in questa nuova stagione che noi ci auguriamo che, come diceva Pier Ciro, sia, diciamo, molto importante e molto positiva per il Formez, ma soprattutto per il paese. Sicuramente, diciamo, Formez S.p.A. può continuare a svolgere il ruolo di garanzia e supporto della commissione interministeriale, che peraltro appunto è stata rinnovata recentemente e che si cercherà ovviamente di aggiornare e di irrobustire proprio per le nuove sfide che si hanno di fronte. Ecco, ma credo che Formez deve mettere a disposizione, così come fu all'inizio di questa sfida, cioè all'inizio io ho lavorato molto marginalmente a RIPAM, se non in questi ultimi mesi, diciamo mio malgrado, e lo dico per la circostanza che si è prodotta a monte di questo mio impegno, però ecco, ricordo, allora ero molto giovane, che l'esperienza di RIPAM fu un'esperienza collettiva di Formez, cioè tutto il Formez mise a disposizione le sue capacità e le sue competenze per far partire questa grande iniziativa. Ecco, io credo che ci sia oggi un'esigenza dello stesso tipo, cioè bisogna mettere insieme tutto il know-how proprio per fare ripartire in grande questa esperienza, perché bisogna, ho detto prima, come dire, ridefinire le modalità di fare selezione, i contenuti della selezione, ma anche aggiornare la formazione, che deve diventare un pezzo fondante di questa esperienza, e però lo deve fare con gli strumenti e con le opportunità che oggi ci vengono fornite, perché può essere e anche, diciamo, con le possibilità che oggi ci vengono fornite dalle tecnologie di rinnovare e di aggiornare, diciamo, il concetto di rete, che pure rimane strategico. Ecco, e dico, diciamo, e mi scuso dell'estrema sintesi. Ecco, diciamo, questi sono i temi di interesse, queste sono, diciamo, le azioni sulle quali noi dovremmo essere focalizzati nei prossimi mesi. Come lo faremo? Lo faremo sicuramente valorizzando, diciamo, la squadra RIPAM, a cui si è già fatto cenno, e che io diciamo, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente, perché quello che mi ha colpito particolarmente, e mi hanno colpito due cose, faccio diciamo una confessione personale. Io avevo avuto diciamo dimestichezza di lavoro con Rosario, seppure diciamo come dire insomma in maniera sempre molto veloce come era lui, però devo dire che in questi mesi lo sento ancora più vicino di prima, è come se ce lo avessi, come dire, se mi avesse trasferito per certi aspetti diciamo la sua esperienza e il suo impegno. Non mi sento sola diciamo in questa sfida, e così come non mi sono sentita sola diciamo con tutte le persone che hanno dovuto così tragicamente diciamo cambiare, come dire, approccio e modo di lavorare. Cambiare approccio, cambiare diciamo punto di riferimento è sempre un trauma in qualsiasi organizzazione. E in questo caso è stato un doppio trauma, però io devo dire che ho avuto diciamo, come dire, la sensazione che prevalesse come dire, l'impegno che Rosario aveva trasmesso a tutti, l'interesse, come dire, a finalizzare il proprio lavoro sul dolore e sullo straniamento che comunque diciamo questa situazione ha prodotto. E quindi veramente ringrazio, come ho già fatto, ma diciamo colgo l'occasione per ringraziare di nuovo tutti i collaboratori diciamo dell'area RIPAM. Ecco, quindi dicevo, valorizzando la squadra RIPAM e soprattutto, lo dicevo un attimo fa, cercando di aumentare sostanzialmente l'integrazione e la collaborazione delle diverse aree di Formez in questo impegno, in questa sfida. Chiudo, diciamo, ho iniziato dicendo che volevo fare, cioè che lo dicevo senza retorica, che RIPAM è stato diciamo un pezzo della storia dei concorsi pubblici nel nostro paese. Concludo sempre senza retorica, ma questo diciamo è stato già detto da tutti, io non posso che come dire aggiungermi a questo coro, che tutta questa l'esperienza di RIPAM, così come è stata almeno negli ultimi 200 anni, a partire dall'inizio diciamo di questo secolo, ecco, non sarebbe ancora viva senza la perseveranza, la tenacia, l'impegno, potremmo dire la vision, si dice oggi, che ha avuto Rosario su questa questione. E anche questo diciamo è stato detto, perché lui si portava dentro, oltre alla curiosità intellettuale, l'amore per il suo lavoro e la sua squadra, una forte connotazione etica verso le amministrazioni e verso i candidati. Abbiamo diciamo ereditato questo testimone e cercheremo, con le nostre capacità, che sicuramente sono diciamo inferiori, ma con la nostra tenacia, che speriamo sia almeno paragonabile alla sua, di fare onore alla sua memoria e soprattutto al suo impegno.
Bene. Grazie a tutti, adesso passiamo alla parte finale del nostro incontro e per qualche minuto facciamo silenzio e lasciamo la parola a lui. Scusate, io parlo in piedi perché già ho la voce bassa, anche la voce commossa, e purtroppo gli occhiali da sole li ho lasciati in guardaroba. E io vorrei intanto ringraziare in primo luogo il Formez, questo posto straordinario dove certi sentimenti diventano subito un impegno. Ringraziare quindi in particolare Luisa e Valeria, con la quale abbiamo organizzato questo evento, e tutte le persone, quelle che lavorano con me, quelle che lavoravano con Rosario, ma chiunque è stato, ha saputo di questo evento, si è sentito parte di questo evento, ha chiesto se poteva fare qualcosa, ha partecipato a questo evento. E abbiamo costruito quindi un incontro che voleva essere un equilibrio fra un ricordo e uno sguardo sul futuro, quindi mettere il calore insieme alla qualità e alla competenza, come sicuramente avrebbe voluto lui. Io quindi adesso in queste mie poche parole provo a dire quello che ho sentito, a fare un mosaico che cerchi di rappresentare tutti e non soltanto la mia visione di lui. Solo alla fine dirò una cosa che riguarda il mio rapporto con Rosario. L'abbiamo definito sul sito del Formez uomo amico di tutti, esempio del Formez uomo dello Stato italiano. Io voglio provare a capovolgere, partire dal suo ruolo pubblico per arrivare a questa capacità incredibile che aveva questo ragazzo di creare con tutti un rapporto speciale. Uomo dello Stato italiano, ogni sua parola, lo hanno detto tutti, illuminava gli adempimenti, li faceva diventare qualcosa di vivo. Ma io voglio sottolineare anche un altro aspetto che non è da poco. Lui ha fatto concorsi, ma in lui il rigore e l'imparzialità erano qualcosa di innato, non erano un principio costituzionale, erano un pezzo del codice non scritto che caratterizza le persone per bene. Quando Rosario diceva, mi hanno chiesto se per caso, rideva dell'ipotesi che qualcuno potesse ipotizzare che in un concorso RIPAM ci fosse un favoritismo. Rosario rendeva il concorso, e questo si è capito anche dalle parole di Anna Capasso, un'avventura dell'impegno, un'avventura del merito, ma anche un'avventura dell'umanità, perché era sempre pronto al bisogno di chi bussava, ed era straordinario, disarmante nel non far differenza in base al rango di chi bussava. Chi chiedeva una cosa a lui non aveva bisogno di dire da dove veniva e a nome di chi veniva. Imparzialità, qualità, umanità. Io per questo il 2 gennaio 2018 ho visto con occhi che probabilmente non erano lucidi le bandiere del Formez, dell'Italia e dell'Europa a mezz'asta. Questo era Rosario, uomo dello Stato italiano. Ma Rosario era un esempio anche per noi, perché abbiamo vissuto, il Formez è un pezzo della storia pubblica italiana, più di mezzo secolo, e con lui c'era questa sorta di condivisione, ci si sentiva in cammino, e aveva appunto questo passo trafelato che raddoppiava le ore. Ma perché aveva bisogno di raddoppiare le ore? Perché lavorava per altre persone, non per un documento, lavorava con altre persone, quindi è chiaro che in quel caso il confine fra notte e giorno sparisce, e chiunque di noi l'ha visto magari alle 8 di sera mentre girava, perché per qualche motivo era stato costretto a rimanere in ufficio, in una stanza vede una lucina isolata e c'era lui, preoccupato come un Gesù crocifisso di qualcosa che pensava che non avrebbe fatto. Ma d'altra parte anche quelle cose che lui diceva che non avrebbe fatto, quelle faceva. Qual era il suo modo? Questo sicuramente Daniela, sicuramente Stefania, Domenico lo ricorderanno, Stefano Bertucci. Sulla sua testa piombava di tutto e da un giorno all'altro. Questo sulla testa di tutti, chiunque fa un lavoro pubblico sa che non può programmare, ma su di lui ancora di più. E lui raccontava con un sorriso, con una sorta di rassegnazione piena di dolcezza, che avrebbe dovuto fare anche quello in così poco tempo e senza mezzi e con mille difficoltà. Eppure esempio del Formez era anche che non appena arrivava un nuovo direttore generale o qualcuno a cui bisognava presentarci fra i dirigenti, ognuno di noi diceva, cercando di avere senso della misura, cosa aveva fatto, e lui disse una volta, ma lo ripeté, coordinatore mondiale dei salesiani. Era questa l'unica sua medaglia, era l'unica cosa che sentiva il bisogno di ostentare verso gli altri. Rosario anche e soprattutto amico di tutti. Rosario che fa tutto lui, come facciamo ad aiutarlo? Rosario che era anche caos indescrivibile, è affiorato tra le parole affettuose, ma un caos in cui lui, che non si faceva mai aiutare, poi aiutava tutti. non c'era una sola cosa, l'abbiamo visto attaccare, non c'era una sola attività che non ritenesse suo dovere e suo compito. E quindi è chiaro che, perché questa squadra ha vinto senza essere organizzata? Perché tutti sentivano che c'era un obiettivo più grande di noi che lavoriamo. Rosario in ufficio aveva la sua famiglia, aveva Padre Pio e aveva i ragazzi di Ripam. L'avete vista quella parete? Ma chi lo fa? Tutti i nomi e un evidenziatore quando questi ragazzi venivano assunti. Poi uno dice, Antonio, aveva 110.000 numeri di telefono? Sicuramente no, però aveva 110.000 nomi per la testa. Aveva ogni giorno un occhio per loro. E questo tanta gente non l'ha dimenticato, e per questo lui è una persona che ha fatto per l'amministrazione italiana molto più di quanto hanno fatto tanti che magari ricordiamo e veneriamo. Rosario non era su Facebook, Rosario non aveva WhatsApp, però parlava con tutti noi. E ecco, per me, ecco l'ultimo ricordo, l'unico che voglio dedicare a un rapporto che ho con me. Io qui, in questo oggetto, ho le ultime parole che ci siamo scambiati. Non voglio dire le mie, dico le sue. Le sue erano: Sergio, ce la faremo, ce la dobbiamo fare, vi voglio bene. Ecco, io dico adesso, Rosario, ce la faremo e ti vogliamo bene.
Non è facile adesso. Allora, prima di dirvi due parole mie, vi devo dare il saluto di Mimmo Bertucci, il quale oggi non è presente fra noi, ma mi aveva mandato un piccolo ricordo. Purtroppo il cellulare si è scaricato. Vi dico solo come terminava, perché questo lo ricordo, terminava con fratello caro, fratello vero. Allora, quando Sergio Talamo mi ha chiesto di intervenire in un'assemblea del genere, sono stata presa da una grande ansia, e allora una collega mi ha consigliato di pensare a che cosa Rosario avrebbe voluto che dicessi. E io ho detto: tu non lo conoscevi, si vede, perché la risposta sarebbe stata: che devi dire? Ringrazia, andiamo a casa che c'è tanto da fare. Allora io seguirò parzialmente il consiglio di Rosario, come del resto facevo quasi sempre, e comincerò con ringraziare, come doveroso e veramente di cuore, la commissaria del Formez, la dottoressa Luisa Calindro, che già ho avuto modo di conoscere precedentemente, dottor Sergio Talamo, la dottoressa Valeria Spagnolo, tutti veramente i relatori qua presenti, perché c'erano pezzi di Rosario in tutte le cose che hanno detto, e ogni cosa era, insomma, era difficile da ascoltare. Scusate un attimo. E tutti i presenti, naturalmente, che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. Ora i ringraziamenti sarebbero finiti e quindi dovremmo andare a casa. Ma io continuo, e quindi quello che dirò dopo non ha certamente il placet di Rosario. Rosario e io abbiamo due figli, un maschio e una femmina. Poi a un certo punto nella nostra famiglia è entrata una terza figlia, già di qualche anno, adottata, come a Rosario sarebbe sempre piaciuto anche nella realtà. Si chiamava Ripam, questa bambina, e nella nostra vita familiare, dopo di questo, ha convissuto con le cure assidue che questa creatura esigeva: ponti festivi osteggiati in tutti i modi, cellulare sempre costantemente acceso, le ferie estive che si riducevano, mano a mano che si riduceva anche la chiusura estiva del Formez, fino al giorno in cui disse: meno male, forse levano questa chiusura obbligatoria, e io stavo svenendo, ho rischiato l'infarto. Confesso che non sempre questa convivenza con la nuova bambina è stata per noi familiari facile, ma Rosario non era un uomo facile. Era un uomo che viveva gli impegni in modo totalizzante, e Ripam divenne non più solo un impegno, ma divenne la sua missione, il servizio alla pubblica amministrazione. Una missione che Rosario ha vissuto alla luce dell'ideale cristiano e salesiano. Don Bosco voleva formare buoni cristiani e onesti cittadini. Il valore dell'onestà, granitica, radicalmente perseguita. Il solo pensiero che potesse essere messa in discussione lo atterriva. Il valore della cittadinanza, vissuta come azione diretta a livello sociale in funzione del bene comune. Ebbene, si concretizzava nel frutto della sua missione, i suoi idonei, come ormai anche in famiglia eravamo abituati a chiamarli. Il loro accesso al mondo del lavoro era la sua grande soddisfazione, e i numeri di questi venivano snocciolati la sera a cena. Molti dei presenti hanno condiviso questo intenso percorso lavorativo con lui, anzi io spesso li compiangevo dicendo: ma come fanno a starti appresso? E so con quanto affetto e devozione, perché ho avuto modo personalmente, nel corso degli orribili, sconvolgenti, strazianti 3 mesi e mezzo che troppo presto ce lo hanno portato via, di conoscere e di riconoscere in loro un dolore quasi simile al nostro, perché per Rosario il Formez è stata una seconda famiglia. Abbiamo dunque avuto una fortuna comune, quella di aver avuto noi un marito e un padre, voi un dirigente, un collega, un mentore, un amico fuori dalla norma, al di sopra della norma, me minisse iuvabit. Grazie.
No, mi trattengo ancora un po'.
Quando vuole ci viene a trovare, siamo sempre felici.